Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori da parte di Ira Rubini di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi dalle 11.30 circa, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. 331-6214013, il numero a cui scriverci con WhatsApp, con Telegram oppure con un SMS, diretta @popolarenetwork.it per la mail durante questa puntata, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it o ancora sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, dove trovate, come del resto anche sulle pagine di Radio Popolare, conto della nostra trasferta mensile che ieri ha toccato Legnano, dove devo dire abbiamo ricevuto una accoglienza davvero non solo affettuosa ma anche molto partecipata da parte di ascoltatori, ascoltatrici e realtà del territorio, e siamo stati ospitati, lo ricordiamo, all'Atelier Ferioli di Piazza San Magno, proprio in centro città. Grazie dunque a quelli che ci sono venuti a trovare, a tutti quelli che sono venuti a parlarci, agli ascoltatori e ascoltatrici di Cult, anche più specificamente, che sono venuti a stringerci la mano. Allora, quest'oggi, oltre a ricordare Gene Hackman, cosa che spero di poter fare con una voce qualificata fra poco, io vi ricordo che ritroveremo Giovanni Chiodi con la sua rubrica dedicata alla lirica in chiusura di puntata, che vi parleremo dell'ultimo film di Maurizio Nichetti, mentre parleremo anche di una presa di posizione, anche a sostegno di una realtà artistica che dura da 50 anni in quel di Sant'Arcangelo di Romagna. È Mutonia, uno stile di vita di fatto, oltre che una fucina artistica, ora minacciata da un'ordinanza di sgombero. Sant'Arcangelo dei Teatri, l'associazione che gestisce anche il Festival di Sant'Arcangelo, uno dei più antichi d'Italia, ha organizzato ieri una proiezione speciale di un documentario dedicato a Mutonia, e ne parleremo proprio con Daniela Nicolò quest'oggi, della compagnia Motus e fra i condirettori del Festival, per spiegare, raccontare, ricordare che cos'è. E fra poco invece la voce di Tiziana Ricci con i suoi ospiti per parlare di Art Deco, il trionfo della modernità, aperta al pubblico da oggi a Palazzo Reale di Milano, la mostra che celebra il centenario di uno dei più importanti eventi espositivi del Novecento. L'esposizione internazionale di arti decorative e industriali moderne di Parigi del 1925. Allora ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Energia, progresso, ma anche fragilità e contrasto. 250 opere tra dipinti, sculture, oggetti d'arredo, vetri, porcellane, maioliche e abiti. Sullo sfondo la società europea. Costume, dunque, moda, architettura, progresso tecnologico, un percorso espositivo che testimonia un periodo che è di corsa verso il futuro, ma che però ignora le inquietudini politiche e sociali che sarebbero poi esplose di lì a poco. Un evento reso possibile da prestiti da musei italiani, dalla Fondazione Richard Ginori e da numerose collezioni private. In mostra incontriamo il curatore. Professor Terraroli, questa mostra è la celebrazione di un decennio, possiamo dire, sì, estremamente importante nella storia dell'arte, del costume, della società.
Assolutamente importante, perché è proprio quel momento di, come dire, di apparente calma che c'è tra due appuntamenti tragici della storia, che sono la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. E uno potrebbe dire, ma sì, sì, l'abbiamo sentita raccontare talmente tante volte che non ne possiamo più. È vero, l'abbiamo sentita raccontare tante volte, però forse questa è l'occasione per vedere qualcosa magari di inaspettato, ossia quel mondo che esce dalla Prima Guerra Mondiale, anche con le ossa rotte, diciamo, che però ha una voglia di, anche di rinascita, di trasformazione, di cambiamento, di voglia di vivere. Che cosa adotta come sistema? Cioè, che cosa cerca? Cerca qualcosa che sia una sorta di, come dire, di superamento, no? Di quello che era stato prima, anche dal punto di vista del gusto. Quindi basta Floreale, basta Art Nouveau, basta Liberty, basta tutta questa roba, qui non la voleva più nessuno. Che cosa si può guardare? Qualcosa che ha fatto tesoro anche delle esperienze delle avanguardie, e quindi elementi più schematici, geometrici, ritmi, futurismo, la semplificazione, ma insieme a questo, che era la radice delle avanguardie ma anche rivoluzionaria, quindi attenzione, perché c'era stata la rivoluzione bolscevica nel 17 e la borghesia europea voleva tutto tranne che quello, questo tipo di semplificazione è legata però a una visione del lusso, cioè del fascino, della bellezza in senso anche prezioso, quindi materiali pregiati, e quando non lo sono si fingono pregiati, e soprattutto, come posso dire, un'ambientazione anche nel modo di vivere che vale sia per il privato, quindi gli ambienti, come dire, delle case, parliamo dei livelli alti della società,
sì, il lusso, insomma,
il lusso naturalmente, ma anche per esempio i caffè, i ristoranti, gli alberghi,
la nostra stazione centrale,
la stazione centrale, ecco, per esempio la stazione centrale, ha fatto bene a suggerirlo, viene realizzata proprio nel 20, tra il 25 e il 31, però il progetto di Ulisse Stacchini, che è il progettista della stazione, risaliva prima della guerra, quindi lui che cosa fa quando può mettere mano al cantiere? In realtà anche lui sente il cambiamento, quindi la struttura generale resta quella del modernismo, ma la riveste e la trasforma come una sorta di gigantesca, come è, costruzione che evoca, ma evoca, che vuol dire suggerisce atmosfere delle grandi basiliche romane, ma come dei palazzi dell'Oriente, perché poi c'è questa idea di luoghi remoti nel tempo e nello spazio che diventano luoghi di sogno. Ed ecco che compaiono i mascheroni delle fontane, compaiono i grandi cavalli alati all'esterno, i grandi fregi interni, e insieme però c'è la modernità, perché non bisogna mai dimenticare che si può guardare con curiosità al mondo della storia, del passato, eccetera, ma mai copiarlo. Perché questo mai si fa.
Beh, interpretarlo.
Interpretarlo in una chiave moderna, che vuol dire linee taglienti, schemi simmetrici, persino quando si fanno decorazioni, diciamo, ispirate alla natura. Mai non è più il fiore Liberty, ma è la rosa, la camellia, cioè gli oggetti, le forme floreali rigide.
Più definite.
Definite.
E anche più esatta, come la stazione centrale, come la stazione, che ha questa massa
esattamente,
potente.
No? Però, per esempio, in quelle che erano le sale d'aspetto, adesso non esistono più, però se uno va a vedere nella libreria che c'è la stazione centrale, si vedono ancora i graffiti, la fontana in fondo, che hanno quelle caratteristiche monumentali, ma nello stesso tempo gracili, graziose. E il padiglione reale della stazione centrale, che sarà aperto
in questa occasione,
mostrerà proprio questo tipo di declinazione del déco.
Senta, tra l'altro questo stile, questa cifra, poi diciamo si è riversata anche sulla moda, sul costume, sul...
Moltissimo.
Ha influenzato tutta la società.
Tutto, perché è un fenomeno.
Società bene, perché
società,
poi c'erano
sì,
i contadini.
Anche, certo, però anche qui è vero che, per esempio, se vogliamo prendere... Io non sono uno specialista di storia del costume e della moda, però per quello che so, la moda si trasforma molto velocemente in quel momento, perché fa tesoro, per esempio, di quello che avevano fatto i sarti parigini all'inizio del secolo, e dall'altro punto di vista quello che era stato invece l'esperienza bellica. Per cui le donne vengono liberate dei busti, tutte, finalmente respirano, le gonne si accorciano perché sono più comode per camminare veloce, per guidare un'automobile, per muoversi, perché naturalmente la moda in qualche modo da un lato impone, diciamo, ma dall'altro fa tesoro e acquisisce delle necessità della società. Poi è ovvio che il sarto, Paul Poiret, Jean Lanvin, Elsa Schiaparelli disegnano la haute couture, cioè l'abito fatto su misura per, come dire, la signora dell'alta società o il signore dell'alta società.
Ma però quei modelli,
ma quei modelli diventano popolari. Ecco, certo, poi magari da un lato si usa le sete, poi si userà un satin di poco o la sartina che ti fa il disegno, ma il sistema è quello.
Senta, professore, perché solo 10 anni?
10 anni perché
è
un fenomeno di moda. Quello che cerco di dimostrare nella mostra è che il déco non si diluisce negli anni 30, perché altrimenti non ci capiamo più. Non si può mettere la marchio Art Deco a tutto quello che è successo tra le due guerre, perché è legittimo fare mostre e ragionare sull'arte tra le due guerre, ma allora si dice l'arte tra le due guerre c'è dentro di tutto, anche il déco. Ma il déco è una cosa corta, specifica, che non è il secondo futurismo, non è il surrealismo, non è il secondo cubismo, non è il Novecento, che sono contemporanei ma sono altri sistemi. Il déco è quello che vedete qui, quindi se non venite a vedere la mostra non capite il déco.
Abbiamo parlato di Art Deco, il trionfo della modernità, aperta al pubblico da oggi a Palazzo Reale, la mostra che celebra il centenario dell'Esposizione Internazionale di Arti Decorative Industriali Moderne di Parigi del 1925. We had nothing. We è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Sant'Arcangelo dei Teatri per Mutonia, uno statement di supporto delle direzioni artistiche del festival, Ieri la proiezione di un bel documentario di cui avevamo già parlato a suo tempo, Hometown Mutonia, realizzato dalla compagnia Zimmerfrei, del collettivo Zimmerfrei, che è stato appunto proiettato al Super Cinema di Sant'Arcangelo. Per chi segue il Festival di Sant'Arcangelo e conosce questa città così piena di fermenti artistici, sa che il Super Cinema è uno dei luoghi simbolo di Sant'Arcangelo. Cosa è successo? Lo avevamo già raccontato un po' di tempo fa, ci torneremo sopra anche in altre trasmissioni. Una sentenza del Consiglio di Stato che autorizza la demolizione del campo di Mutonia. Mutonia è un fenomeno e un gruppo di artisti, i Mutoid, che sono nati in un momento in cui grandi movimenti d'arte, di politica del Novecento in qualche modo promuovevano la tensione verso qualcosa di diverso, verso una continua metamorfosi, e sulla spinta, tra l'altro, questa è un'osservazione molto interessante, su una delle prime crisi economiche globali, quella degli anni 70, dell'ascesa del liberismo economico, e insomma dietro a Mutonia e Mutoid c'è un ragionamento che ci farebbe davvero e ci fa molto comodo oggi. La decisione di demolire questa realtà che si trova alle porte di Sant'Arcangelo, adesso poi entreremo più in dettaglio, è una cosa che ha colpito tutti quanti, anche quelli che appunto a Sant'Arcangelo non ci vivono o non ci lavorano. Ne parliamo con una delle condirettrici di Sant'Arcangelo dei Teatri, fondatrice e cofondatrice della compagnia Motus, Daniela Nicolò, che tante volte è stata nostra ospite per parlare di progetti artistici. Adesso, ahimè, dobbiamo parlare di un sostegno a un progetto che forse finirà per scomparire. Daniela, buongiorno, bentornata.
Buongiorno, grazie, salute a tutte e a tutti.
Allora, io ho riassunto molto, 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 in parole veramente molto, molto povere, tutto quello che è ed è stato Mutonia, insomma, moltissimi anni di lavoro, sì, di realtà.
Sì, sì, infatti ci sarebbe da aprire davvero un convegno su questo, perché attorno a Mutonia ci sono tanti temi che proprio oggi, con questo clima di distruzione di tutto quello che è handmade, di quello che è indipendente, di quello che è fuori
di quello che non fa necessariamente reddito, sì, soldi.
Esatto, andrebbe proprio messo al centro, ed è qualcosa su cui magari riflettiamo insieme, perché è importantissimo. Io chiaramente mi sento molto legata, sia chiaro, non è che io, Motus, siamo mai stati parte di Mutonia, ma
però un po' tutti siamo stati parte, sì, di Mutonia senza esserlo,
siamo,
perché
non ci abbiamo, nel senso che non ci abbiamo abitato, ma per dire, il nostro tecnico storico invece fa parte, vive ancora nel campo da molti anni. Ma al di là di questo, per me è proprio quello che dicevi, è stato un impatto, un segno fortissimo che è arrivato nella nostra regione, in quel paesino, in quell'edizione di Sant'Arcangelo del 91. Tra l'altro noi eravamo lì, presentavamo il nostro primissimo spettacolo allo spazio proposto, allo spazio giovani, e Antonio Tisani, il direttore di allora, per cui ancora stendo enormi lodi per il coraggio, portò questa comunità di travelers in questo paesino. Assieme a loro però arrivò anche tutto il Conchetta di Milano, la Shake, Gomma, tutto il movimento cyberpunk, che per me, per tutta la nostra generazione, fu davvero qualcosa di assolutamente rivelatore, che aprì un mondo, ha aperto un mondo, e tra l'altro è entrato tantissimo anche nel caso di Motus, nell'immaginario, perché da lì poi sono iniziati anche tutti i nostri primi spettacoli, che si ispiravano a quell'immaginario appunto vallardiano. E quindi questa realtà che arriva, a cui viene dato il permesso, cose che sono adesso sembrano inconcepibili oggi, ma un comune dà un permesso per rimanere prima temporaneamente, poi accamparsi e creare questo villaggio meraviglioso che c'è lungo il fiume. E quindi inizia proprio un lento processo di integrazione anche con gli abitanti, quindi famiglie, bambini del campo Mutoid che vanno a scuola, che entrano quindi in relazione, i Mutoid, chiamati così, che collaborano per le scenografie degli spettacoli, collaborano con gli artisti, per gli arredi dei locali, c'è tutto un interscambio che si molto molto
sì.
Ricco e rigoroso che si mette in atto, più le loro produzioni artistiche. Quindi si è creata questa cellula, questo spazio di biodiversità che ha convissuto pacificamente per tutti questi anni con il comune.
Ecco, io vorrei citare alcune cose, oltre al fatto che insomma una visita a Mutonia veramente sarebbe da consigliare a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, invece so che alcuni di loro sanno bene di cosa stiamo parlando. Il famoso motto della Mutoid Waste Company, di cui è cofondatore Andy McFarlane, che credo fosse ieri alla proiezione del documentario, mutate or die, cioè die. Mutare o morire, perché loro hanno trasformato, e così chiunque volesse insomma condividere con loro parte del percorso o tutto, qualunque parte del vivere in un continuo mutare, dagli abiti alla musica, all'abitazione, al modo in generale proprio di vivere. Quindi l'idea è quella di creare alternative a una società
basata sul consumo
e sulla massificazione del consumo,
esatto,
nel senso
esatto.
Che il problema è proprio quello, cioè il consumo è quasi inevitabile, bisogna vedere quale consumo
con quali modalità come si gestisce il riciclo, perché poi il grande lavoro di tutta la Mutoid è stato proprio
sono stati tra i primissimi a fare arte del riciclo, no?
E parlare di crisi climatica e di parlare di pianeta, di parlare di rispetto del pianeta, per questo dico, ci sarebbe davvero tanto da allargare attorno a questa comunità di traveler, basata proprio sul recupero di quello che noi solitamente scartiamo, buttiamo, e per trasformarlo appunto, per farlo diventare sculture, opere, arredi, abiti.
Ecco, se i Mutoid si fossero fatti furbi avrebbero trovato degli sponsor andando contro a tutto quello che li aveva fatti nascere e fermare lungo il fiume Sant'Arcangelo. Invece, essendo, come dire, assolutamente rigorosi nel loro pensiero, non l'hanno fatto ed ecco dove sono arrivati, a un punto che perché vogliono distruggere il villaggio? Quali sono gli scopi?
Sai, gli scopi sono sempre quelli legati alla gente. Beh, qui c'è una questione legale comunque, purtroppo, perché già nel 2013, adesso poi non sono neanche io la persona adatta per entrare nel dettaglio giuridico, però già nel 2013 c'era stata questa ingiunzione di sfratto e il comune è riuscito comunque a mediare, a creare anche un sistema di fognature che rendeva
la loro presenza tra virgolette più comunque accettabile.
Sì, esattamente, e quindi questo si era fondamentalmente sospeso. C'è stata anche lì una grossa mobilitazione, fra cui anche il film, tra l'altro, che è nato con Timber Fry, e anche noi nella nostra edizione del festival abbiamo deciso proprio di spostare un evento molto grosso nel 21 proprio al campo, sempre per invitare anche le persone semplicemente a visitarlo, perché dopo il 2013 il campo è stato riconosciuto come parco culturale, quindi è un luogo aperto che si può visitare ed è davvero uno spazio, io lo dico con entusiasmo, ma un po' se mi sento di parte, ma penso che sia un fenomeno interessantissimo in Italia e non solo, non è da visitare come lo zoo, ma proprio da su cui riflettere.
E andare a starci, insomma, a passarci una giornata,
esatto,
insomma,
esatto,
fare.
Sì.
Ecco.
E adesso il Consiglio di Stato, è per una questione appunto giuridica, di percorsi, di tempo, è emerso con questa ingiunzione di.
Quindi l'ingiunzione è un meccanismo automatico o qualcuno l'ha promossa? Vabbè, insomma, magari lo chiederemo al sindaco. Noi sappiamo che
parlarne con il sindaco, se è riuscita a parlarne, perché sicuramente conosce meglio tutta la questione.
No, no, ma appunto dicevo, molto probabilmente, poveri Mabelli, la nostra trasmissione che si occupa di comunità, di società, eccetera, contatterà il sindaco Filippo Sacchetti, che so, insomma, il comune di Sant'Arcangelo è sempre stato, lui c'era, no, ieri.
Sì, sì, ieri alla presentazione del film, ma poi il comune di Sant'Arcangelo
ha sempre sostenuto,
questa è la cosa anche bella di questo comune, che ha sempre sostenuto la presenza del campo, lo sviluppo e anche tutto, anche l'armonizzazione rispetto al territorio. Poi ci sono delle questioni interne, ma rispetto legate ai rave iniziali che venivano fatti, ma anche questo è stato superato col tempo, perché poi insomma il campo sono diventate famiglie della nostra età e quindi non c'è neanche più quel...
Sì, sì, no, beh, poi insomma, cioè, sappiamo il decreto anti-rave con cui ci siamo resi ridicoli in tutto il mondo.
Ecco, non parliamone, quindi c'è anche questo timore, e su questo fronte addirittura anche i motorici hanno ridotto proprio la, se non eliminato, che questo comunque è davvero assurdo, la presenza, la presentazione, l'organizzazione di party e feste per questioni di convivenza con il vicinato. Quindi davvero è una comunità pacifica, ma lo dico con grande tristezza questo, perché comunque, però insomma, per l'edizione che abbiamo fatto nel 21 c'è stata una bellissima due giorni di concerti, azioni sparse in tutto il campo con degli...
Mi sembra che però, Daniela, insomma, per dare una parola di speranza, si stia di nuovo mobilitando un gran numero, si stiano mobilitando molte persone a sostegno, e per vedere se si può trovare una soluzione. Noi resteremo evidentemente, per quanto possiamo, insomma, attenti a ciò che succederà. Vi preghiamo ovviamente, ma so che lo farete, di avvisarci di qualunque iniziativa venga poi presa, e ci riserviamo appunto di parlare anche con il Comune di Sant'Arcangelo, che saprà spiegarci bene il meccanismo attraverso il quale il Consiglio di Stato è arrivato a questa delibera.
Sì. Che... Dunque, adesso la sensibilizzazione, diffondere la notizia, cercare di trovare appunto firme, adesioni, sostegni, alzare la voce attorno a questo è sicuramente la strategia possibile. Poi quella giuridica, ecco, va studiata, bisogna tenere presente, perché chiaramente poi...
No, certo, però insomma, diciamo,
è una macchina che va avanti.
Quello sì, quello può anche essere che insomma in qualche modo sia una macchina messa in moto da tempo, che in qualche modo è giunta a compimento, quindi bisogna ragionare anche su come ancora una volta mutare, evolvere, ma certo non scomparire. Quindi allora, grazie Daniela Nicolò, un saluto ai Motus, a Sant'Arcangelo, grazie. Sant'Arcangelo dei Teatri, ci sentiamo presto anche per il prossimo festival, di cui in parte già abbiamo avuto notizia, quindi grazie mille e a risentirci presto.
A presto, grazie.
Ciao. E allora, ringraziando Daniela Nicolò anche per l'impegno a sostegno di Mutonia, noi abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo con la seconda parte. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. E ora veniamo al ricordo di un gigante del cinema statunitense e internazionale. Il premio Oscar Gene Hackman e sua moglie Betsy Arakawa, come vi abbiamo ricordato già nei nostri notiziari, sono stati trovati morti nella loro casa di Santa Fe nel New Mexico. Lo sceriffo della contea, queste sono le notizie che arrivano dalle agenzie, ha confermato il fatto che Hackman e sua moglie sono stati trovati morti mercoledì pomeriggio nella loro residenza. Chiaramente tutta la situazione fa pensare a una decisione presa di comune accordo, ma naturalmente finché l'indagine non sarà conclusa non si può fermare nulla. A noi piace invece ricordare questo straordinario interprete, una carriera durata più di 6 decenni, 2 premi Oscar, 2 BAFTA, 4 Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award, una serie di ruoli che sono, credo, assolutamente incisi nella memoria di molti di noi. Hackman aveva 95 anni, sua moglie ne aveva 63 e nella sua carriera aveva interpretato più di 100 ruoli. A me piace ricordarlo in particolare per un film che credo sarei disposta a riguardare in eterno, cioè The Conversation. Ma abbiamo, anzi, Shauke Senussi ha raggiunto Mauro Gervasini e gli ha chiesto nel firmamento di Hollywood, del cinema americano, dove colloca Gene Hackman.
Per me è facilissima, perché io lo metto al primo posto, nel senso che è sempre stato il mio attore americano preferito, proprio perché aveva questo stile assolutamente inimitabile. Gene Hackman è Gene Hackman. French Connection, La conversazione di Coppola e Bersaglio di notte di Arthur Penn sono veramente 3 ruoli incredibili, veramente incredibili, veramente. Naturalmente ha avuto a che fare con colleghi e colleghe meravigliose nel corso della sua lunga stagione cinematografica, però mi sembra che sia sempre riuscito a dare qualche cosa di diverso e di più ai film che ha interpretato, anche quando erano di grandi registi. Cioè, se non fosse stato lui lo sceriffo degli spietati di Clint Eastwood, probabilmente quel film lo avremmo amato di meno, o almeno avremmo amato di meno il personaggio. E succedeva sempre così, cioè è riuscito davvero, anche quando magari poi i registi non lo sceglievano come primo attore. William Friedkin non voleva lui all'inizio per Il braccio violento della legge, poi però quando gli ha costruito intorno al personaggio non si può fare a meno di immaginarlo con la faccia e il corpo di Gene Hackman.
Non tutti i suoi ruoli hanno esplorato il lato oscuro della vita. Tu hai citato Il braccio violento della legge. Il suo talento per la comicità è riemerso in Frankenstein Junior, ad esempio.
Oppure nei Tenenbaum, ma lui appunto aveva questa incredibile capacità di essere un attore completo. Devo anche dire una cosa rispetto alle sue origini della sua professione. Allora, Gene Hackman in realtà voleva fare la carriera militare, ha servito per quasi 5 anni nei Marines, quindi neanche un corpo qualunque. Poi dopo si è innamorato di una donna che recitava e ha cominciato anche lui a prendere lezioni di recitazione e ha cominciato anche lui a recitare. L'inizio della sua carriera è stato nel musical, quindi in realtà, nonostante un corpaccione, insomma, noi stiamo parlando di un uomo che era alto quasi 1,90 m, aveva questo fisico che tradiva le sue origini irlandesi, bello massiccio, eppure faceva il musical, e questa leggerezza secondo me gli è rimasta sempre, e non a caso lui ha saputo davvero interpretare anche dei personaggi. Io cito nel pezzo, ho citato il socio di Pollack, il personaggio di Hackman è il cattivo del film, eppure ha una lievità, ha un'umanità, nonostante sia il cattivo, che è clamorosa. Dice anche delle battute straordinarie, gli davano la possibilità di dire delle battute fantastiche. Quindi devo dire che da questo punto di vista, anche quando faceva dei ruoli, ma l'ex Luthor di Superman, è un film che non amo particolarmente, però il suo è un ruolo quasi comico, eppure è il cattivo del supereroe.
Il ricordo di Mauro Gervasini, di Gene Hackman, recentemente scomparso in modo, tra l'altro, ancora non del tutto definito. Questo è il tema da The Conversation.
Thank you.
La bellissima colonna sonora rimasterizzata recentemente, firmata da David Shire per La conversazione, The Conversation, il film del 1974, scritto, diretto e prodotto da Francis Ford Coppola, vincitore della Palma d'Oro per il miglior film al Festival di Cannes 1974 e candidato all'Oscar al miglior film del 1975. Questo film che consacrò ancora una volta il grande talento di Gene Hackman nel ruolo di Harry Cow. Sembra quasi di vederlo, l'appartamento di Harry Cole, investigatore privato, esperto di intercettazioni, paranoico, ossessionato dalla privacy, porta a tripla serratura, insomma, cose che ci fanno pensare anche molto all'oggi. E lasciamo il ricordo di Gene Hackman che ci ha lasciato e che molto ci dispiace per continuare a parlare di cinema, perché Maurizio Nichetti sarà alla Cineteca Arlecchino quest'oggi alle 21 con il suo film Amiche Mai, con Angela Finocchiaro, che potremmo definire la sua attrice preferita, la sua amica di sempre. Fra poco sentiremo il servizio di Barbara Sorrentini. Intanto vi ricordiamo però anche la proiezione di Carlo Mazzacurati, Una certa idea di cinema, di Enzo Monteleone e Mario Canale, che venerdì, quindi domani, sarà all'Anteo Palazzo del Cinema alle 19:30. Vi ricorderò questo appuntamento al termine del servizio dedicato appunto all'ultimo film di Maurizio Nichetti, che potrete incontrare alla Cineteca Arlecchino oggi alle 21 con Angela Finocchiaro.
Maurizio Nichetti, Amiche Mai, un nuovo film dopo un bel po' di tempo. Il titolo poi lo si capisce dal film, però come mai è passato così tanto tempo?
Ma guarda, quasi non mi ricordavo più i motivi del perché avevo smesso di far cinema. Devo dire che in questo mese, ultimo mese, con tutte le difficoltà di uscire, trovare le sale, così, ho capito. Perché cominciava già 20 anni fa, 25 anni fa questo problema, no? E cominciavano a chiudere i cinema, cominciavano ad arrivare le multisale, il meccanismo di distribuzione stava cambiando completamente, la gente cominciava a guardare la televisione, solo che in 25 anni questa cosa è peggiorata ulteriormente, per cui ti dico, oggi la prendo sul ridere, ma 25 anni fa mi aveva spaventato molto.
Sì, poi tu hai fatto anche altre cose, sì, sappiamo, con le scuole di cinema, quindi comunque non è che ti mancasse il lavoro.
Ero a casa a piangere.
Amiche Mai è una storia di due donne, Angela Finocchiaro e Serra Ilmaz, due amiche e non amiche, che poi lo diventano malgrado loro. Non voglio raccontare troppo, lascerei a te lo spunto di questa storia, che ha veramente tantissimi temi, perché l'amicizia, ma c'è l'ambiente, ci sono le influencer, quindi c'è anche il tema dei social.
Ci sono tante cose, al centro di tutto ci sono due donne sui 60 anni, per cui già avere il coraggio di fare un film con protagoniste due donne di 60 anni, secondo me è un bel incoraggiamento per tutti, ecco, non solo per i sessantenni. Sono due attrici straordinarie, per cui Angela io la conosco da quando era ragazzina e ogni volta che mi capita di lavorare con lei è un piacere. Serra l'abbiamo conosciuta per questo film ed è entrata nella famiglia, cioè nel senso che è un personaggio incredibile, una donna interessantissima, strepitosa come persona. Ecco, poi sai, le attrici studiano una parte, ma se una è brava come persona ci stai bene anche fuori dal set. E allora sono due persone con cui abbiamo condiviso un lavoro che ci ha gratificato prima di tutto nel farlo. Ecco, adesso speriamo che in mezzo a tutti questi caos, in mezzo a questi film che escono con 800 copie, perché già i cinema sono pochi, ma poi se un film esce con 800 copie a noi ce ne rimangono due di sale, ecco, per cui va bene, perché se uno, siamo in una situazione dove se uno incassa è giusto che abbia 800 sale, però se le sale sono 802 in tutto è chiaro che c'è spazio poco per altre cose. Però io non sono preoccupato, perché Ratataplan era uscito al Mignon a Milano, cioè una sala sola, il 9 settembre, e l'hanno smontato a Pasqua, per cui era un altro mondo, erano 45 anni fa, 46 anni fa, per cui era tutta un'altra logica. Oggi nessun cinema ti metterebbe un film con una tenitura così lunga.
Ma torniamo al film, abbiamo detto appunto Angela Finocchiaro, che già dai tempi di Ratataplan ce la ricordiamo, meraviglia assoluta, poi lei ha fatto comunque un suo percorso. Serra Yılmaz l'abbiamo vista molto con Özpetek a teatro, insomma, quella signora con gli occhi grandi e lo sguardo profondo, come si dice nel film a un certo punto.
Turchina, perché ha i capelli turchini.
Infatti. I luoghi, Trieste e la Turchia, come mai hai scelto questi luoghi?
Beh, Serra è turca, per cui nel momento in cui abbiamo preso lei, cioè è entrata nel cast, non era dall'inizio, è entrata 3 anni fa, per cui già da tanto tempo, e abbiamo costruito il film anche sul suo personaggio, e l'obbligo era definire in Turchia, non potevo dire che Serra andava in Bulgaria, andava in Romania, cioè io sono molto, cioè per assurdo faccio delle favole, ma sono molto attento che siano credibili, e la credibilità è data se poi c'è un'aderenza anche con la realtà, no? La realtà è che Serra è turca e la Turchia ci andava benissimo. Poi potevamo girarlo a Milano, perché io e Angela siamo di Milano, abbiamo sempre fatto il film a Milano, però partendo da Milano per andare in Turchia già il viaggio Milano-Trieste era mezzo film. Allora invece volevo proprio un film girato nei Balcani, cioè l'ultima città verso i Balcani italiana, Trieste, tra l'altro una città bellissima sul mare, con dei paesaggi intorno che ti stimolano tante tante idee, e poi da lì partire, e uno dopo un quarto d'ora che è partito da casa arriva al confine e lì comincia il viaggio nei Balcani, ecco, per cui mi piaceva quello. E poi da lì non siamo arrivati fino a Istanbul, perché poi ci serviva una casa di campagna, ecco, però abbiamo fatto un bel viaggio.
La parte legata al clima, c'è questo lago ghiacciato che non si ghiaccia, però ovviamente è uno spunto, e poi le due ragazze che filmano tutto tipo backstage attraverso un social, si immagina Instagram, che poi questo dà lo spunto anche per entrare a tempo scena ogni tanto.
Sì, adesso io tutte queste cose, dirle a parole danno un'idea di un film molto caotico. In realtà il film, io dico sempre, è la storia di queste due donne e del loro viaggio, che siccome è fatto nel 2025 incontra tutti i contrattempi che può incontrare una persona che si mette in viaggio oggi, ma sia nel viaggio vero sia in un viaggio cinematografico di un set, per cui tutte le peripezie di un set le rappresenti, perché oggi la tecnologia ti permette anche di rappresentare quelle, cioè il pubblico non è più un pubblico che non sa come si fa il cinema, è un pubblico anche curioso di sapere cosa c'è dietro le quinte. Io insegno nelle scuole e i racconti che stanno più attenti i ragazzi sono proprio i racconti del set, i racconti di come si vive la vita del set, per cui far vedere anche questo, ma non con, non so come dire, con ansia o con drammaticità o con per vantarsi di chissà quali set sono, no, proprio la quotidianità del lavoro di chi vuol fare un film e ha mille impedimenti.
Maurizio, tu da anni insomma lavori con la comicità al cinema, ovviamente la tua cifra stilistica, come vedi cambiata la comicità oggi e che cosa ti fa ridere oggi al cinema o anche fuori dal cinema, a parte la politica?
Cioè, purtroppo oggi ci abbiamo poco da ridere, devo dirti, no? Perché anche la politica, che a volte fa un po' sorridere, però in questo momento è un sorriso che si gela sulle facce, no? Perché di cosa puoi sorridere? Anche di pazzie, di battute, di situazioni surreali, di cose che fino a 3-4 anni fa sarebbero state impensabili, e allora è meglio stare molto attenti. Io di cosa si ride oggi non lo so, io so che la comicità che io ho fatto da Ratataplan a Amiche Mai non è mai stata una comicità verbale, dialettale, che prendeva di mira dei temi di moda. Io ho sempre fatto delle storie che, se le vedi anche dopo 20-30 anni non ti accorgi che è passato tempo, perché erano già fuori tempo quando le ho fatte, non perché fossero, avessero un segreto. Cioè, volere volare è una storia che può avvenire negli anni 70 o nel 2020, non è Ladri di saponette addirittura parlava di ladri di biciclette interrotto dalla pubblicità, potevo farlo anche oggi, solo che oggi ci sono altre emergenze, non è, la pubblicità non è più un'emergenza, era un'emergenza del 1988, e anche lì mi sono incrociato con un manifesto di autori che dicevano non si interrompe una emozione, e quando mi hanno chiesto di firmarlo io ho detto ma scusate, io ho fatto un film, è 3 anni che ci sto lavorando su questo tema, certo che lo firmo, però cioè, ho fatto un film io per dire questa cosa, che rimane lì e che dopo 30 anni lo vedete ancora, e se volete andare a vedere dove abbiamo cominciato a non guardare più un film tutto intero è stato alla fine degli anni 80, quando la pubblicità è entrata nei film.
Grazie Maurizio Nicchetti.
Grazie a voi e spero di vedervi nelle sale dove verrà fatto il film.
Maurizio Nicchetti, che sarà alla Cineteca Arlecchino di Milano oggi alle ore 21 per presentare il suo film Amiche Mai, con Serra Gilmas e Angela Finocchiaro, come avete sentito, il film poi sarà nelle sale. Invece vi ricordo l'appuntamento che ho accennato precedentemente, la proiezione di Carlo Mazzacurati, Una certa idea di cinema, il documentario di Enzo Monteleone e Mario Canale, che sarà all'Anteo Palazzo del Cinema alle 19.30 di domani con i due registi. A moderare il Q&A dopo il film sarà la nostra Barbara Sorrentini, il film sarà poi nelle sale il 3, il 4, il 5 marzo. E noi adesso abbiamo la nostra rubrica a cura di Giovanni Chiodi dedicata alla grande lirica. Giovanni, ciao! Ecco, ho fatto finire, come dire, l'agilità. Pronto, come stai?
Pronto.
Eccoci.
Allora, guarda, sto bene, però ho avuto i miei 3 giorni di bronchite, che quindi mi hanno, lo dico anche alle ascoltatrici e agli ascoltatori, fregato la Lucrezia Borgia di Roma. Pazienza, scenderò a Roma la prossima settimana, perché mi ammalo anch'io.
Eh sì. Non sei bionico allora, come sempre.
Non sono bionico e qualcosa può capitare. Allora, invece vi parlo, perché è tuttora in scena fino all'11 marzo, come vi dicevo la volta scorsa, delle Yevgeny Onegin di Tchaikovsky, regia di Martone, Timur Zangief, il direttore alla Scala. Dunque, dicevo che c'erano stato qualche contrasto alla prima rivolta a Martone. In realtà è una regia tradizionale, con gli attori in abiti moderni, direi di genere naturalistico, sipario chiuso intanto ad ogni inizio atto, non viene sceneggiato assolutamente niente, poi il primo atto che si svolge d'estate in aperta campagna con il grano e la camera di Tatiana in evidenza, piena di libri, piena di libri anche sul tetto, questo carattere di ragazza sognatrice e lettrice, cielo azzurro e nuvole. Secondo atto è invece ancora un esterno, lo stesso esterno però d'inverno, nuvole scure, grande festa di paese dove si danza molto, e alla fine succede un gran falò dei libri di Tatiana e nella seconda parte dell'atto abbiamo una roulette russa al posto del duello tra Onegin e Liensky. Terzo atto invece in rosso e nero, un grande velario dietro il quale si danza, duetto finale a palcoscenico completamente spoglio, completamente vuoto, protagonisti in abito scuro con dissolvenza su Tatiana che svanisce sul fondo proprio nel finale. Quindi si segue tutto molto bene, come tutte le regie di Mario Martone, e c'è la sua tipica fluidità narrativa, questo passo molto teatrale e, se fosse ripreso, anche cinematografica. Diciamo che manca il lampo di genio della recitazione rispetto ai due Onegin più recenti, uno dei quali è la produzione che Martone, di cui Martone va a prendere il posto, cioè quella di Chernikov, però è una regia che ha un suo passo teatrale che si segue benissimo. Quello che non è esaltante secondo me è la compagnia di canto, per vari motivi. Intanto Aida Garifullina è una Tatiana veramente leggera, soprattutto per chi è abituato ad aver sentito altre voci, ne nomino soltanto due come pietre di paragone: la nostra enorme, grandissima Mirella Freni, che tantissimo l'ha cantata anche alla Scala, e oggi Anna Netrebko. Quindi è chiaro che al paragone è una Tatiana leggera, e quindi le grandi espansioni del secondo e del terzo atto ovviamente la trovano impera. In più non è una grande faseggiatrice, quindi non è una grande Tatiana. Onegin ha una voce direi formidabile, Alexei Markov, però ha anche poche sfumature. Stessa cosa per il principe Griemin di Dmitri Ulyanov, che è poco governato proprio quando si tratta di cantare piano quei piani che il direttore Timur Zangiev cerca comunque di far fare i suoi protagonisti. Secondo me l'unico fuori classe di questa edizione è Liensky, cioè il tenore Dmitri Korchak, che a parte la disinvoltura di passare dal bel canto all'opera russa come se niente fosse, è veramente stupendo, con delle mezze voci veramente lancinanti. Infatti è stato osannato dal pubblico e direi anche dalla critica. Benissimo anche il terzetto femminile, cioè Olga Filippievna e Larina, e il direttore Timur Zangiev. Zangiev è quello che aveva preso il posto di Gergiev, ricorderete, quando fu cacciato praticamente dalla Scala all'inizio della guerra ucraina. È un giovane molto talentuoso, ha un grande talento ed è ovviamente in forte ascesa. Diciamo che è una direzione non eccezionale, manca molta vibrazione dolorosa, manca molto fuoco, manca molta genialità, in poche parole. Però lui è bravo, ha grande professionalità, è ottimo nell'accompagnare, a tratti è un po' troppo compassato, ripeto, soprattutto per chi è abituato a fare confronti. Quindi se mettiamo insieme tutto questo, gli squilibri del cast, una regia tutto sommato tranquilla, non abbiamo avuto un Yevgeny Onegin di rottura. Però la musica merita e lo spettacolo in scena fino all'11 marzo. E adesso, se c'è ancora un minutino di tempo,
c'è proprio un minutino.
Bene, perché martedì è tornato alla Scala Riccardo Muti alla testa dei Wiener Philharmoniker, unica tappa italiana della tournée che domani lo vede con i suoi viennesi esibirsi a New York. Quarta di Schubert e settima di Bruckner, due capisaldi del repertorio suo e dell'orchestra. Ecco, li ha affrontati con questo respiro molto ampio, con queste arcate molto auliche e solenni, ma ecco, è Muti, e quindi c'è questo suono pastoso, molto morbido, questi tempi molto distesi ma sempre molto molto scattanti, molto tesi, che hanno tradotto in poche parole, sono stati una grande esecuzione della quarta di Schubert, e un'esecuzione addirittura potremmo dire catartica, con questo accumulo di tensioni, questa ansia febbrile della settima di Bruckner. Domenica all'Opera di Roma, ripresa della Tosca, con due cast: nel primo Anna Netrebko, nel secondo Yolanda Auyanet, direttore Daniel Oren e regia di Alessandro Talevi. Questa la vado a vedere perché sono perfettamente rimesso e ve ne parlo la prossima settimana.
Siamo contenti che tu ti sia ripreso anche per la rubrica appunto della prossima settimana, egoisticamente. Grazie a Giovanni Chiodi, come sempre, a risentirci. Ciao.
Ciao.
Ciao ciao. Cult finisce qui, vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 per l'ultima puntata della settimana, oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Fra poco le notizie delle 12.30 di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, grazie per essere stati con noi.